Ma quasi quasi andiamo avanti ancora un po' con l'emozione di LeBron James, che era così un po' contagiosa. Andiamo avanti a sognare anche con l'emozione di LeBron James, perché noi parliamo di quelle cose che sognare ci fanno, dunque film, serie, libri. Oggi abbiamo un po' di letteratura, direi. Abbiamo un ritratto di un personaggio, parleremo dell'editoria, perché c'è effettivamente un po' un aumento di biografie. E allora c'è qualcuno che si chiede se fosse veramente il senso. Io sono Sandy Altermat per intanto e questo è Spoiler.
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half time and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. But somehow I know that it'll all turn out. And you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right, we'll be united. Amazing. And being in your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get. Than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet.
Dopo Michael Bublé della serie Notizie dal mondo, allora vi racconto di Brian, che è un papà. Lui abita nella contea di Duval, nel nord della Florida, che è stato recentemente accolto dai suoi figli con una notizia allarmante, tipo: hai sentito cosa è successo a scuola? Gli dice la figlia. E lui dice: cos'è successo a scuola? Hanno tolto tutti i libri dalle aule. E il papà sgrana gli occhi. È andato a indagare, ha visto scaffali coperti di carta per nascondere il loro contenuto e poi, non contento, ha visitato un'altra scuola dove ha trovato scaffali completamente svuotati. Allora, riporta Charles Bethia, un giornalista del New Yorker, questo l'ho trovato su una newsletter, le scuole di diverse contee della Florida hanno preso questi provvedimenti per limitare l'accesso ai libri in attesa di una riqualificazione del personale in risposta a una nuova legislazione statale. Che cosa chiedono? Richiede questa legislazione che i materiali di lettura siano privi di pornografia e adatti alle esigenze degli studenti. E dunque, un bibliotecario o uno specialista del materiale scolastico devono controllare, dunque stanno aspettando che arrivino le persone per fare tutto questo mestiere e capire che tutti i libri che erano presenti fino all'altro ieri nelle scuole siano adatti. Inoltre è stato detto ai responsabili delle scuole che quando si tratta poi di scegliere i libri adatti agli studenti di essere un po' severi, più del solito, più chiusi direi anche mentalmente. Allora possiamo solo immaginare quanto sia straziante per gli insegnanti dover portar via i libri ai bambini, quanto sia straziante per i padri e le madri e i genitori, ma anche le zie, insomma tutti, sapere che i libri nelle scuole in questa contea, insomma, di Duval nel nord della Florida siano stati ritirati. Notizie del mondo finito. Tra pochissimo vi parlo di una nuova biografia che sta per uscire. E lo so, è il periodo, è l'era storica delle biografie, documentari che ci raccontano di persone, libri che ci raccontano di persone. Yeah, tell me what have you done to me, oh. How come your eyes feel like your hands? per aggiornarvi, anche sulle uscite editoriali e soprattutto per parlare di personaggi che comunque ci sono piaciuti e che ci piacciono ancora, e personaggi che poi magari possiamo anche ascoltare per radio, è ancora meglio. Parliamo della grande, immensa Barbara Streisand, che pubblicherà la sua biografia, autobiografia, a quanto pare proprio auto, nel senso è la prima volta che sentiremo la sua versione della storia. Sono già usciti diversi libri su di lei, però è la prima volta che lei ha deciso di raccontare la sua versione. Allora, si chiamerà My Name is Barbara, ed è importante questo My Name perché chi la segue, chi la conosce, sa che lei è abbastanza severa sul suo nome e sul suo cognome. Il suo nome ha una A in meno, non è Barbara ma è Barbara, ne ha tolta una, quella in mezzo, e poi quando si tratta del suo cognome lei dice che ancora oggi c'è chi osa sbagliare il suo cognome, cioè non è Streisand ma è Streisand, come se fosse la sabbia con la S, Streisand, e lei l'ha ripetuto più volte nella sua vita. Comunque, My Name is Barbara uscirà in novembre, il 7 di novembre, anche se appunto non è la prima volta che si racconta la sua storia, ma questa è la sua versione. Lei è cantante, attrice, regista, produttrice, ha vinto 2 Oscar, 5 Emmy, 10 Grammy, 11 Golden Globe e un Tony Award. Ho voluto far la lista perché oggi mi piaceva far la lista, di solito non la facciamo, ma lei è comunque la prima donna a vincere, a dirigere, produrre, scrivere e interpretare un film importante. Era l'83, il film era Yentl. Yentl è una giovane ebrea che adora i testi sacri ma non può studiarli perché donna, decide allora di vestirsi da ragazzo, e poi è la prima compositrice donna a ricevere un Oscar per la migliore canzone originale, e stiamo parlando di Evergreen, che viene da quel A Star Is Born che poi abbiamo rivisto in un'ultima versione, quella di Lady Gaga e Bradley Cooper nel 2018. A Star Is Born, tra l'altro, è un film originale del 1937, è stato rifatto un paio di volte, poi c'è anche il musical, e insomma, e lei aveva scritto la canzone e aveva vinto l'Oscar. Allora, adesso diamo il benvenuto a Sara Tognola e a Stefano Ferrando.
Oh, buongiorno. Buongiorno, a vostra disposizione.
Siamo qui, sì. Ci ascoltiamo con immenso piacere.
Posso svelare una cosa di dietro le quinte, che non è di private
spoiler.
Joke?
Sì.
Il finale di un film di Barbara Streisand.
Volevi spoilerare un po'?
Sì. No, il finale solo. Andate a vederlo su YouTube.
Sì.
2 minuti prima di iniziare il lavoro oggi, come pausa,
sì,
pranzo,
sì,
del film,
sì,
come eravamo 1973.
Sì.
Ve lo ricordate?
No,
allora,
ricordacelo
Robert
tu.
Redford.
Bello come il sole.
Ma una roba pazzesca.
Sai perché sta facendo così?
Piano con gli ormoni, signora.
No,
piano,
ma che?
Piano.
No, ma,
no, è
importante, ma soprattutto
è importante.
Io devo rendere l'immagine in questo,
sì,
momento. Allora, scena finale, perché loro hanno avuto una storia d'amore travagliata.
Come eravamo, no? In
come
italiano.
Eravamo, esatto.
The way we
lei
were.
È un ebrea comunista di New York, lui conservatore, vuole andare in Marina, vuole diventare romanziere, insomma, però gli opposti si attraggono con,
sì,
una storia molto travagliata che non alla fine finirà con un addio, no?
Mm-hmm.
Con un addio, poi loro si vedono,
mamma
quel
mia,
giorno lì, lei con i volantini che cerca,
sì,
di fare politica,
sì,
per caso trova lui.
Per caso.
E lì sono gli ultimi, sì, 2 minuti, guardatelo,
sì,
su YouTube, lì si,
voi
lo
mettete,
sguardo,
voi
gli
mettete,
sguardi.
Vedete come eravamo finale.
Esatto, come eravamo finale, gli sguardi, lui è una cosa,
anche lei,
ma lui.
Però, allora, io e Sara l'abbiamo guardata.
Ma perché non vi ho ripreso,
no,
e poi
allora,
per postare tutto?
Non so, okay, cosa veramente c'è successo, abbiamo pianto.
Ma sai perché? Per la grandezza dei due attori.
Esatto.
Adesso veramente no
lei
puoi
continua a dire bello, bello,
anche
bello,
Ciuffo,
bello.
No, allora
anche
io
Ciuffo
dico,
non era male.
No, allora io dico bello, ma bella la recitazione prima di tutto.
Vabbè, adesso stai cercando
sto
di recuperare.
Esatto.
No, allora
sto cercando di salvarmi.
C'era uno scambio di sguardi.
No, è quello
che
l'intensità,
che oggi non vedi più, perché oggi è tutto veloce. Adesso facciamo i boomer che come una volta. Di,
sì,
che anno è quel film? Non lo
so. Del 73.
Del 73. Lei tutta ricciolina, proprio come negli,
sì,
anni 70.
Sì, sì, con la bella cuffietta, e lui con il classico Barbary. Avete presente, no? Ecco, classico Robert Redford.
Se volete farvi del bene, andate a vedere questo film.
Invece era un po' meno riccioletta.
Sì.
Quando frequentava un tennista.
Appunto, ma tu ci hai detto questa cosa che vedi.
Ma io sono sorpreso che tu non ricordassi questo particolare
noi,
della
no.
vita di
noi,
io
no.
non posso dire
ma noi non
perché non so dire il nome bene come lo dici tu di questa attrice.
Barbara Streisand.
Ecco, cioè lei per diversi mesi si è accompagnata da Andrea Agassi.
C'era una
differenza di 23.
Ma perché tu hai detto io l'ho vista quando
sì, a New York.
Tu ce lo puoi confermare, sei stato un testimone diretto.
Sì.
A me mi è partita lei, non volevo parlare.
No, basta, io non dovevo dire nient'altro, era il momento
perché
gossip
comunque,
che Sandy ignorava.
Esatto, perché lei comunque è una grande regista, attrice e tutto il resto, ma è una grandissima cantante. Comunque i personaggi dei suoi film sempre personaggi forti, importanti. Barbara Streisand, abbiamo detto che uscirà la sua prima autobiografia, uscirà il 7 novembre di quest'anno. Abbiamo parlato di lei, ma abbiamo anche avuto la scusa di ascoltarla. Allora, parleremo tra poco ancora di biografie, di autobiografie. Adesso però io ho visto che avevo in scaletta Madonna con Secret e mi è subito tornato in mente un post che lei ha scritto sul suo profilo Instagram in occasione della sua presentazione presenza della sua apparizione ai Grammy Awards di domenica notte, insomma la domenica cioè la notte tra domenica e lunedì, orario nostro. Allora, lei ha presentato un artista e dice che di nuovo, ancora una volta, lei è stata vittima di ageismo e di misoginia, e di nuovo l'attenzione era su di lei e la sua immagine rispetto invece a quello che lei voleva dire e che ha detto. E mi piace molto questa sua forza, perché lei continua a difendere la sua immagine e la sua personalità, perché lei dice: di nuovo sono appunto caduta in questa trappola, un mondo che rifiuta di celebrare una donna dopo i 45 anni e che si sente in dovere di punirla solo perché continua ad essere forte, grande lavoratrice e avventurosa. E lei dice: io mi rifiuto di cambiare perché io sono quella cosa lì. L'ascoltiamo o volete aggiungere qualcosa, che vedevo che stavate confabulando?
No, io sono sempre dalla parte di Madonna.
Ah, sarà meglio.
Anch'io, visto che voi...
va bene. Che Madonna ci fai ascoltare?
Questa qua. Questa qui del 94. Volevi una degli anni 80? Ma va bene questa. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you share. Thank you. Anzi, guardate, adesso l'ho preso bene il finale del suo post, dove dice: non vedo l'ora di andare avanti in tutti gli anni futuri con il mio comportamento sovversivo, spostando confini e reagendo a questo mondo gestito di uomini, e anzi, più di tutto, mi godo la vita. Madonna.
Grazie Madonna. Sequel.
Grazie Madonna. Ecco. Abbiamo dovuto aspettare il ritornello.
Ma cosa fanno? Corrono.
Lentamente, al rallentatore. Di che colore sono i loro costumi?
Hanno i costumi, ah sì, hanno i costumi rossi.
Ecco, ecco.
Tu ricordi i boxer di David Hasselhoff?
Io ricordo i costumi interi.
La boetta, quella per boetta, si chiama boetta?
Sì.
La boa piccola.
Il salvagente.
Ma ne vogliamo ascoltare ancora un po'? O?
Secondo te hanno capito a caso di cosa stiamo parlando?
Vediamo,
proviamo,
ascoltiamo.
Nessuno ha mai sentito così tanto di questa canzone.
No, perché la sigla era molto più corta.
Però c'è quel Everything is gonna be alright che ci sta sempre bene in una canzone. Sono i Survivor, così per la cronaca. I'm Always There, e questa è la sigla di
Baywatch.
E lo lascio dire a te, perché sì, è proprio una cosa da maschi Baywatch. Ma è vero. È vero.
Davvero?
Sì, sai, scusa, che io ricordavo...
C'è anche David Hasselhoff,
ma
Supercar.
Infatti, volevo dirti, io ricordavo lui.
Appunto.
Ma ricordavo lui.
Ma no, c'erano le scuole di pensiero, poi c'era Love Boat anche.
Vabbè, c'era Love Boat? Sì. Quello era per noi.
Dai, era un'altra cosa.
Ascoltiamo un attimo.
Ancora?
Sì. No, basta.
No, dai. Allora, abbiamo messo questa perché volevamo parlarvi di un documentario, di nuovo, la storia di qualcuno, un documentario che parla di lei, quella che corre, quella che ha reso famosa la corsa a rallentatore. Genio quello che l'ha... C'era già prima di lei, no? La corsa a rallentatore,
sì,
con gli altri.
Sì, no, c'era.
Ma nessuno, cioè, andavano avanti veloce quando c'era quello.
Un rallentatore, sì.
Però
cioè,
diciamo che quello che stiamo facendo è un po' quello che accadeva forse nella prima puntata di Friends, che scoprono questo telefilm all'interno di Friends.
Sì.
I tre ragazzi che si ritrovano sulle poltrone, famose, mitiche poltrone, a
reclinabili.
Guardare, reclinabili con, sì, una birra in mano, a guardare la sigla perché corrono.
Perché corrono, ed è la cosa più importante.
Parliamo di lei che corre al rallentatore, lei che ci interessa in questo momento.
Lei che ci interessa, Pamela Anderson.
Oh.
Il titolo del documentario è Pamela, A Love Story, regia di Ryan White. Ed è lei che si ritrova a casa dei suoi genitori dopo tanti anni, però sai, alla fine quando finiscono le storie d'amore, prima o poi torni a casa dei genitori. Ed è lì, in quella casetta dove è cresciuta e dove ci sono le casse con tutti i suoi diari, ed è lì che lei inizia a leggere, ed è lì che si scopre la sua storia, la sua versione della storia. La storia più importante, purtroppo, che la riguarda è quella delle cassette rubate, però anche lì tutti sanno che ci sono state delle cassette rubate, però nel dettaglio alla fine lo sanno quelli che adesso hanno visto com'è andata la storia. Non so se vogliamo magari partire dall'inizio della sua storia.
Sì.
Lei nasce come modella.
Esatto, nasce come modella, è canadese,
sì,
la mamma è russa, il papà è finlandese, però loro vivono in Canada, poi si naturalizzerà statunitense.
Papà già con un po' la piega di Tommy Lee, cioè il bad boy, quello che beve, però i suoi genitori restano insieme, ma restano anche innamorati, perché alla fine lui si riprende, sì, e sono insieme anche da anziani.
Sì, lei è molto diversa rispetto alle altre, magari racconteremo le altre storie come Marilyn Monroe o queste storie classiche. Parte per Los Angeles, vuol fare la modella,
sì,
prima sarà istruttrice di fitness, poi decide, probabilmente le diranno, guarda, sei sprecata, quindi lei parte per Los Angeles per fare la modella.
La modella però direttamente per Playboy, cioè la
coniglietta,
prima, la coniglietta. Esatto, stiamo parlando di fotografie erotiche, non porno, ma erotiche. E lì che lei diventa famosa, diventa una playmate ed è lì che scopre che tutte quelle altre belle che lei guardava e stimava, perché lei sognava di fare quello, tra l'altro con il pieno sostegno della mamma, assolutamente, e scopre che hanno tutte il seno rifatto. E allora lei dice, dove devo firmare?
Esatto, e poi lei dice, io sono sempre stata sincera. Se mi chiedevano, ma questo seno qui, l'ho rifatto.
E a un certo punto parlavano solo di quello, proprio perché lei era così sincera. Ma anche quelli bravi, anche gli intervistatori bravi, come il famoso americano Larry King, anche lui alla fine ha dovuto chiedere quella cosa lì e lei a un certo punto si è stufata. Però facciamo un attimo una pausa musicale, visto che abbiamo parlato di questi qua. Quelli di Friends.
A proposito,
due dei Friends che avevano le poltrone reclinabili e guardavano Pamela che correva a rallentatore. Your job's a joke, you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to fall, I'll be there for you. I'll be there for you. Cause you're there for me too. Chissà come mai sono arrivati tutti questi messaggi allo 076-321-1113.
Che messaggi? Che li leggi?
Abbiamo cominciato a parlare di Pamela Anderson. No, allora hanno risposto comunque alla nostra domanda. Chissà se avete capito di che cosa stiamo parlando quando abbiamo mandato la sigla di Baywatch. Però io volevo rispondere anche ad Anna, che dice: non ho trovato la scena con Redford.
Quella di Come eravamo?
Di Come eravamo. Allora in YouTube si mette Come eravamo, scena finale. Tu metti questo, Anna, e troverai la scena meravigliosa. Questo per chi si fosse sintonizzato solo ora. Abbiamo parlato di Barbara Streisand, che appunto pubblicherà la sua autobiografia in novembre, e dunque abbiamo ricordato alcune scene dei suoi film. Ma adesso stiamo parlando di un'altra attrice, stiamo parlando di Pamela Anderson e di questo documentario che sarà, Dio, abbiamo visto su Netflix. Pamela, A Love Story, si intitola così. Siamo arrivati alla prima parte della sua carriera, dunque lei modella di Playboy, quello era il suo mondo, ma quello le piaceva anche molto, finché a un certo punto David Hasselhoff fa proprio un annuncio televisivo per cercare dei nuovi attori. Lei voleva fare un po' un cambio di rotta nella sua carriera e ha deciso di rispondere. Anzi, non è vero, lì l'hanno chiamata e lei per 11 volte ha detto sì e poi non andava, sì poi non andava, perché era lontano, perché aveva altro da fare. E dunque ci sono anche i produttori di Baywatch che raccontano, però questo a me piace tantissimo, perché questa è quella cosa lì che non dobbiamo mai dimenticare, che alla fine, e parlo per i produttori, se tu vuoi qualcuno devi continuare a insistere, se quella è secondo te la strada giusta devi insistere. Allora, era solo modella, poi è entrata a far parte di Baywatch, diventa... Tu sai, Stefano, come si chiamava lei in Baywatch? Questa la faccio apposta, perché voi vi ricordate tutti di lei?
Assolutamente no.
Ma io non
no.
l'ho visto Baywatch.
Non è importante.
No.
Assolutamente no. Cioè, perché è importante?
CJ Parker.
Ok. Cioè, adesso che me l'hai detto, qualcosa suona.
Allora, è lei che racconta in questo documentario e racconta proprio di questa cosa che lei è sempre alla perenne ricerca dell'amore romantico.
Quello sì, ma anche in realtà questo documentario l'ha voluto, si dice che l'abbia voluto proprio per raccontare, appunto, come dicevi tu, l'ascesa della fama, gli amori complicati e il famigerato scandalo del sex tape.
Sì, perché è successo così. A quanto pare Tommy Lee, perché a quel punto lì, dopo non vi abbiamo ancora raccontato del loro incontro, Tommy Lee, il marito protagonista insieme a lei di queste cassette, aveva una specie di armadio giù di sotto, non so se era una cantina o in sottoscala,
un ripostiglio,
dove teneva tutte delle cianfrusaglie, e loro registravano tantissimo, ma anche lei stessa, Pamela Anderson, registrava tantissimo. Ci sono molti primi piani di lui, molte scene proprio registrate così di vita quotidiana, che fanno parte poi anche di questo documentario. Dunque, cassette, scrivevi che cos'era, mettevi via, e ovviamente loro, essendo quella coppia lì così focosa, hanno registrato anche alcuni loro momenti molto intimi. Cosa hanno fatto? Hanno rubato tutto il contenuto di questo armadio, hanno tagliato insieme solo le scene hot fra loro due e hanno buttato fuori questa cosa. Allora, quella è stata la prima cassetta virale della storia. Loro hanno cercato in tutti i modi di riappropriarsi dei diritti di questa cassetta. Lei però era incinta del secondo figlio, ne aveva già perso uno, e dunque lo stress, aveva paura che potesse insomma interferire anche in questa gravidanza. Ha ricevuto delle offerte da Bob Guccione, fondatore di Penthouse, siamo ancora nel mondo dell'erotico, di 5 milioni per avere i diritti di quella cassetta. C'era stato l'avvocato di Erin Brockovich, forse la storia l'avete vista con Julia Roberts al cinema, che si è offerto di difenderli, ma loro a un certo punto hanno detto: sapete cosa? Basta, hanno mollato proprio il colpo e la cassetta è andata avanti.
No, tant'è vero che prima di questo documentario c'è stata la serie TV sulla piattaforma Disney Plus, Pam e Tommy, e in realtà è per quello che è nato anche questo documentario, anche un po' una risposta da parte, diciamo, di un'altra piattaforma per raccontare, tra virgolette, la vera storia di Pamela Anderson, che lei racconta appunto con, come abbiamo detto, questo innamoramento, che ci sono tante scene molto simili alla vita di Marilyn Monroe, perché anche lei parla di abusi subiti da giovane, il papà che la molestava, quindi sempre questa ricerca del... dell'uomo perfetto, dell'uomo che non hanno mai conosciuto, ma che, come lei dice, no? Che dovrebbe riempire un vuoto. Però ecco, c'è la differenza interessante tra le due, che lei poi cerca una sorta di riabilitazione anche professionale. Lei non si ferma e lei non si ritira dalle scene, lei continua. E questo è anche l'aspetto bello di questo,
personaggio. Tu stai già pensando al finale.
Sì,
giustamente. Prima di raccontarvi il finale, che è bello, vi raccontiamo, cioè, velocemente, del fatto che lei, alla ricerca di questo amore perfetto, si è sposata innumerevoli volte, ma l'ultima volta ha divorziato l'anno scorso da un signore canadese che era lì caso. Però da dire che quando lei si è sposata con Tommy Lee, il musicista, appunto, quello della storia importante della sua vita, lei era con qualcun altro, cioè lui l'ha conquistata facendole una corte spietata, ma poi in due giorni lui l'ha seguita.
Si sono sposati dopo quattro giorni.
Lui l'ha seguita su un set. E poi però c'è da dire un'altra cosa che mi è piaciuta molto di lei, che lui era molto geloso ed era molto possessivo, sempre presente dopo sul set. Si amavano alla follia, è tutto molto bello, fino a quando hanno il secondo figlio e lui non ci vede più, perché lui non è più né il numero uno né il numero due, ma diventa il numero tre e le mette le mani addosso, e lei subito lo lascia, se ne va via. E questa cosa mi è piaciuta molto. Lei è con i suoi due figli, si vedono nel documentario, sono grandi e sono meravigliosi, sono i suoi due uomini della vita in questo momento. Lei non è tornata indietro, questa cosa non gliela ha perdonata mai, e questo deve essere proprio da esempio, perché è così che si fa. Alla fine, stavamo parlando del finale, lei è stata chiamata da un musical a Broadway, Roxy l'ha fatto l'anno scorso ed è andato molto
benissimo,
bene, molto
benissimo.
Bene.
Infatti lei dice: adesso sono in attesa di una nuova ispirazione.
Assolutamente. E intanto lei a un certo punto cita anche Smokey Robinson, perché dice: ogni tanto incontravo Smokey Robinson, che lui mi diceva: non mollare, tu continui a credere nell'amore, non mollare. Lui lo fa nelle sue canzoni. Smokey Robinson, lo ascoltiamo, e questa si intitola Cruising.
Baby, let's cruise away from here.
Angelo, parlo anche a te che hai scritto qui allo 076 321 1113. Guardalo perché è veramente interessante il film. Allora, abbiamo detto documentario Pamela Anderson, A Love Story, una storia d'amore.
E tu, Sandy, sei pronta a conoscere, perché sei curiosa, sei pronta a conoscere un personaggio nuovo di cui probabilmente non sai niente?
Ma assolutamente, certo.
Ecco, allora facciamo giocare, faccio giocare sì, te, faccio giocare Sara, anche Angelo, chi ci ascolta. Okay. Vi do 3 o 4 indizi e il tempo di una canzone per pensare.
Ma io lo so già, non posso.
Devi tenere il gioco, fai il gioco, fai
finta
di niente.
Cancella.
Resetta.
Va bene.
Vi do il tempo di una canzone per pensare chi potrebbe essere. Hemingway, latino, jazz, un mazzo di carte da scopa e una pipa. Adesso mettete insieme queste cose.
Questi indizi proprio zero.
Ripeti veloce.
Hemingway, latino, jazz, un mazzo di carte da scopa e una pipa.
Allora, fammi vedere un po' che cosa hanno scritto i nostri ascoltatori.
Sentiamo, sono curioso. A me è arrivato qualche messaggio giusto, però...
Ah, ti scrivono in privato a te, hai capito?
Sì, sì, sì.
Ma sono quelli che ti conoscono e dunque magari hanno già... Allora, Jude Law, non abbiamo capito. Dici perché hai scritto Jude Law? Qualcuno scrive Sandro Pertini.
È fuochino. Forse quella pipa e le carte da scopa hanno fatto pensare a qualcosa. Comunque, io vi dico una cosa. Sì. Avete mai notato come nascono le cose belle?
Vuoi che te lo spieghi? Allora, c'è...
Per errore, giusto?
No, io volevo spiegarti come nascono. Va bene.
Nascono i bambini.
Sì.
Quelle
belli,
sono le cose...
Sempre belli.
E c'entrano i bambini.
C'entrano.
Perché, per esempio, le cose belle nascono... nascono per una domanda innocente. Qualcuno direbbe banale, in realtà è semplicemente vera e sincera. Papà, chi è quel signore nella foto? A dirlo è un bambino che vede all'altezza dei suoi occhi, in una cornice, un personaggio che per milioni di persone non sportive necessariamente rappresenta tantissimo. Quel signore, vi dico, aveva una faccia che avrebbe fatto la fortuna di John Ford in Ombre Rosse. Quel signore aveva studiato in collegio, aveva fatto il classico, conosceva il latino e si divertiva, sai a far che cosa? A correggere quei giornalisti saccenti che facevano magari delle citazioni sbagliandole.
Ma
però
veramente?
E lui li correggeva. Quel signore amava Hemingway, amava il jazz, che era una musica non proprio comune per chi viveva in Italia tra gli anni 40 e gli anni 50. Giocava e allenava, stiamo parlando, l'avete capito ormai, di un ex giocatore e di un allenatore, e il jazz era anche la metafora che usava per spiegare il calcio, perché diceva: c'è uno spartito che si suona in gruppo, ma ci sono pure anche delle pagine bianche che lasciano spazio all'improvvisazione del singolo. Questo è il jazz, ma anche il calcio. Insomma, questo signore nell'immaginario collettivo ha sempre la pipa, e molti lo vedono ancora su un aereo di ritorno da Madrid con le carte da scopa in mano sfidare il presidente della Repubblica Sandro Pertini e Dino Zoff in coppia con Franco Causi in una partita epica di scopa. Stiamo parlando appunto di Enzo Bearzot, l'allenatore.
Yeah!
Ci siamo arrivati, l'allenatore.
Quanta suspense.
Sì, però è stato un po' divertente.
Sì, sì,
ed
sì.
È protagonista di un libro, Giocare come Dio comanda, sottotitolo Ritratto intimo. E intimo lo è davvero, perché a parlare di Bearzot ci sono innanzitutto i suoi giocatori, i giocatori di quel mondiale del 1982. Lui ne ha fatti più di mondiali, ma quello dell'82 è quello che rimane nella storia. Ci sono tre giocatori in particolare che parlano di lui: Zoff, che è conterraneo ed era anche un amico di Bearzot. C'è Bergomi, che era il più giovane di quella nazionale e che tutti ricordano con i baffi. Devi sapere che Bergomi ha tagliato i baffi, aveva 18 anni, si era fatto crescere i baffi per sembrare un po' più vecchio.
Certo.
E lui i baffi se li ha tagliati dopo il mondiale, quindi li ha tenuti forse 2 o 3 mesi, e tutti a distanza di anni dicono: ah, ma non ti riconosco senza i baffi. Lui dice: ma come, li ho tagliati una vita fa. Poi c'è per esempio Selvaggi, che era una riserva, la riserva di quel giocatore che sicuramente sarebbe stato in questo libro, sarebbe stato intervistato da Giacomo Mocetti, che è l'autore di questo libro, perché Paolo Rossi era un giocatore del cuore di Enzo Bearzot. Ci sono tante cose che vi potranno colpire in questo libro, per esempio l'estrema educazione dei protagonisti che parlano. Zoff al bar, Bergomi mentre beve un caffè incontrano i tifosi, e parlano e trasudano un calcio che sembra essere lontani anni luce. C'è l'amore per il gioco, quello che oggi sembra un po' messo da parte, anche sui campi magari di periferia. C'è veramente un calcio d'altri tempi. C'è la chat dei ragazzi dell'82, mi ha fatto ridere tantissimo.
Come la chat?
La chat, i giocatori di quella nazionale si sono ritrovati in una chat WhatsApp, ragazzi dell'82, mi ha fatto ridere tantissimo.
Stupendo.
Il racconto in quel mondiale della stanza di Zoff e Schirr, che è mancato troppo presto, sai come la chiamavano la stanza di quei due giocatori? La Svizzera, perché era
perfetta.
Esatto, sempre in silenzio. Insomma, ci sono i giocatori a parlare di Enzo Bearzot, ma non solo. C'è la figlia Cinzia che racconta: una volta portai a casa un 7 in matematica, cioè un buon voto, come un 4,5 in Svizzera. Il papà si arrabbiò perché diceva che se hai un talento, questo lo devi coltivare e sfruttare, e il 7 non è abbastanza. Cinzia con la mamma non seguiva tanto le partite del papà perché soffriva i giudizi negativi, e questa cosa mi ha fatto riflettere molto, perché troppo spesso dimentichiamo che un giudizio pubblico va a colpire una persona, ma anche a chi
certo
sta vicino a questa persona.
Certo.
Insomma, ci sono veramente tanti racconti. E poi perché è intimo? Perché a parlare di questo personaggio ci sono anche i nipoti, Rodolfo, Livia e Giulia. Scoprirete un Bearzot, ripeto, molto intimo, diverso, un padre che si sentiva un po' in colpa perché era assente, perché era in giro a giocare, un allenatore giusto, un nonno magari un po' all'antica. Scoprirete o riscoprirete sicuramente un bellissimo personaggio e tanti aneddoti bellissimi. Ce n'è uno velocissimo che mi ha fatto ridere. Lui fa il suo esordio in Serie A nell'Inter ed era talmente emozionato quando entra, è nel tunnel, sta per mettere piede in campo, si rende conto di aver messo la maglia al contrario, con il numero davanti. Cioè, ecco, questo, questo era Enzo Berzot, ma scoprirete tante altre cose in Giocare come Dio comanda, che dà veramente l'idea di che cosa fosse quella nazionale del 1982 e un gol in particolare, quello di Marco Tardelli, ma leggetelo e capirete perché.
Bocca piena di falsità che nutre il mondo, mani prive di dignità votati a Dio. Sali uomo, sali e dimentica, sali e ritorna alla tua nascita. Occhi dell'ambiguità dei nostri tempi, vite frammentate senza verità. Sali e ritorna alla tua nascita.
Non ha un nome.
Forse non l'avete vista, questa era l'apertura del Festival di Sanremo, Anna Oxa, Sali, Canto dell'anima, l'abbiamo sentita.
Mi ha dato pochissimi punti, non come Gianmaria che al Fanta Sanremo mi ha regalato per esempio un più 10 per una scapezzolata notevole, quindi 10 punti di bonus, poi 10 punti perché ha battuto il 5 a Gianni Morandi, quindi mi ha dato...
Che altri punti hai poi ricevuto lui, in genere tu?
Dopo ho ricevuto poco per Anna Oxa perché è stata solo la prima, Ariete...
Cosa
pochissimo
ti ha dato?
Anche
cosa
qua
ha fatto?
E anche lei ha fatto semplicemente il 5 a Gianni Morandi, è stata presentata da un ospite con la zio, ecco con la zio soddisfazione perché hanno cantato dopo mezzanotte e c'è uno sponsor che è un caffè che ti dà 5 punti e poi erano vestiti tutti di bianco e c'è un altro sponsor, un formaggio,
ecco.
Erano vestiti tutti di bianco
e
quindi...
avete guadagnato, allora era così, volevamo aggiornarvi su quelle che sono le regole del Fanta Sanremo,
sì,
ecco.
E c'è anche il Fanta Sanremo di Rete
1, certo, quindi... io non ho fatto in tempo a iscrivermi,
l'ho
mannaggia,
fatto io per te,
grazie. Allora era l'ultima cosa di cui vi abbiamo parlato in questa puntata di Spoiler, ancora una canzone veloce, si intitola AO Technology.
She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing the thing right on the floor, and money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, seduce you. She's gonna do the right thing, touch the right spot, dance in your lap, be ready to pop. She's always ready when you want it, she want it like an info, the info. Show you where to meet her on the late night till daylight. The club jumping if you want a good time. She's gonna give you what you want. Baby, it's a new age, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo, I'm tired of using technology. I need you right in front of me. See just how it be on me. Backstroke and sweat soaking all into my set sheets. But you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit she begins to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's on the globe all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why do you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Ooh, she won't sit. Ooh, she won't sit. She won't sit. I gotta give it to her.
Sentiamo domani, la radio va avanti con l'informazione. Io sono Sandy Altermat, oggi con Sara Toniola e Stefano Ferrando.